questo è il terzo incontro sul paradigma della serie di 5 che abbiamo, sia la Società Filosofica Italiana, la Sezione di Venezia e l'Associazione Culturale Nemus hanno organizzato questa sede, dopo aver affrontato la questione del paradigma in sé del primo incontro e nel secondo incontro.
Questo
è il secondo, non è il terzo. Sì. Quindi in questo secondo affrontiamo la questione del paradigma spaziale, il mutamento del paradigma spaziale. Credo che sia un tema particolarmente interessante, avvincente, proprio perché la percezione dello spazio, noi tutti l'avvertiamo, è stata profondamente modificata dai processi di globalizzazione in atto e dalle nuove tecnologie di cui oggi disponiamo. Quindi, secondo me è un elemento, un tema sul quale è molto opportuno riflettere. Dopo di questo ci saranno altri due incontri, uno che riguarderà un altro tema molto, molto affascinante, molto interessante, che sarà quello del, diciamo così, del paradigma mediterraneo, no? Cioè del Mediterraneo come paradigma della complessità, essendo il Mediterraneo considerare un mondo in qualche modo dotato di una sua identità, di sue caratteristiche proprie, e poi l'ultimo incontro sarà dedicato, del professor Tacco, sarà dedicato a un altro tema particolarmente interessante e anche forse inconsueto, perché pare che non ci siano grandi studi su questo tema, e cioè il tema dello spazio dell'Orlando Furioso. Nello spazio, nella dimensione letteraria, in particolare in questo poema labirintico che è il Orlando Furioso. Bene, io do la parola.
Mi sono dimenticato il tuo.
Mi sono dimenticato il mio.
Allora, ti sei anche dimenticato di dire che oltre all'associazione Nemus si è organizzato anche degli amici Peccari.
Sono proprio una frana. Allora, è organizzato anche dalla rete di associazione degli amici dei Carigheri, che sta lottando in qualche modo per mantenere una programmazione coerente e che possa in qualche modo mantenere una presenza di pubblico consistente in questa sede, e purtroppo siamo fermi da un anno su questo tema, su questa questione. E gli effetti anche della presenza di pubblico purtroppo si vedono, perché dopo il cambiamento di amministrazione ancora non è stato creato il gruppo di lavoro per ragioni burocratiche. Noi non riusciamo ancora a proporre dei palinsesti organici come facevamo l'anno scorso, ciò che aveva poi prodotto dei risultati anche di pubblico molto consistenti, cioè abbiamo visto una presenza molto... Adesso siamo tornati all'inizio praticamente, grazie a queste... miopie e resistenze burocratiche che speriamo siano sul punto di essere superate. Il prossimo incontro, che avevo dimenticato, sarà martedì prossimo e riguarderà, il titolo sarà gestito da Mario Davino e da me, avrà come titolo Il nuovo paradigma della democrazia, cioè noi proporremo di riflettere sulle modalità delle possibilità di sviluppo della democrazia nell'ambito di questa nuova fase che oggi stiamo vivendo così confusa. Bene, basta, io mi scuso dei lapsus e delle carenze e do subito la parola a Francesco Macaluso, ricercatore al Ca' Foscari, e soprattutto un amico di Nemus, un grande piacere.
Grazie, buonasera a tutti. Non so se sia necessario, forse non serve nemmeno, adesso forse mi potrete dire se è necessario... Non serve, vero? Sì, appunto. Vorrei fare appunto una premessa io di carattere personale, perché nel titolo Paradigma spaziale quel titolo può dare adito a fraintendimenti. Io non parlerò dello spazio astronomico, non sono un astrofisico, quindi mi limito, ed è già moltissimo, mi limito a parlare dello spazio terrestre, del suolo, del sottosuolo, dei fondali, no? Insomma, quindi terra, mare, cielo, ed è già molto. La mia idea è quella di presentare, diciamo, tre approcci, prendendo da autori, appunto, miei colleghi geografi che si sono occupati, appunto, di spazio. Io mi sono occupato, diciamo, indirettamente, mi sono più dedicato agli studi del territorio, però ci si accorge che quando si parla di spazio, di territorio, di paesaggio, di ambiente, alla fine ci sono delle aree, come dire, di sovrapposizione, no? E un po' è questo il fatto, la scienza in qualche modo si divide in rami, in scuole e così, e ognuna si dedica ad un ramo specifico. I geografi, per esempio, si sono suddivisi la materia tra studiosi dello spazio, legato alla cartografia, per esempio, studiosi del paesaggio, studiosi dell'ambiente, chi si occupa di ecosistemi, studiosi del territorio, appunto, e così via. Insomma, quindi c'è una sorta di divisione dei ruoli, no? Poi ci si scambia anche a volte, anche perché è necessario rinnovarsi nel linguaggio, nelle metodiche, nelle analisi, eccetera. E quindi io oggi ho accolto la sfida di parlare di spazio geografico, pur non essendomi dedicato precipuamente, specificamente al tema dello spazio geografico, dello spazio, insomma, in senso appunto geografico, chiaramente. E, però lo faccio volentieri perché appunto nel corso della mia attività mi sono diverse volte trovato di fronte a questi problemi. E non parlo quindi per esperienze dirette fatte sul campo da me, mi riferisco agli studi fatti da esimi colleghi come Franco Farinelli per quanto riguarda soprattutto la prima parte dello spazio cartografico, dello spazio metaforico soprattutto studiato, di cui si è occupato, insomma, in particolare De Matteis di Torino, e poi qualche accenno allo spazio virtuale, al ciberspazio, al cyberspace, perché ho visto che i giovani geografi si stanno dedicando anche a questo tema. Non approfondirò più di tanto, però almeno qualche riferimento mi sembrerà, insomma, utile e necessario. Bene, allora io inizierei con qualche definizione, tanto per, insomma, diciamo così, dissodare il campo, visto che il pubblico è molto vario, quindi mi occupo per il momento di dare una, diciamo, una base, una piattaforma, tanto per capirci. Allora, quando si parla di spazio, in senso geografico, di solito ci si vuol contrapporre ad altre nozioni, per esempio alla nozione di luogo. Quindi quando parliamo di spazio intendiamo una superficie, diciamo, omogenea, delimitata, circoscritta. Normalmente noi parliamo di area geografica, dentro la quale ci stanno delle cose, quindi si studiano queste cose che noi in qualche modo studiamo facendo riferimento alla carta geografica, alla mappa, alla tavola. Se non esiste, la costruiamo noi. Ecco. Quindi quelle che facciamo noi prendono il nome di carte tematiche, perché hanno per oggetto un obiettivo preciso, si vuole raffigurare un certo fenomeno. Altrimenti ci rifacciamo alle carte topografiche, insomma, a tutti gli strumenti che sono, come dire, ufficiali, istituzionali, di uso comune, che sono accettati, universali, sono accettati da tutti, anche in modo a volte non del tutto riflesso, insomma, senza rifletterci tanto sopra. Si assume il linguaggio della carta geografica come un linguaggio, diciamo così, ben accolto, universale, condiviso, eccetera. Allora, lo spazio, dicevo, si contrappone per esempio al luogo, perché il luogo che cos'è? È un piccolo mondo in fondo, ha a che fare con sentimenti, con emozioni e così via, quindi ben diverso dal spazio così come ve l'ho definito precedentemente. E quindi il luogo non può essere studiato come lo spazio analizzandolo per parti, no? Ecco, è un mondo che va studiato nel suo complesso, può essere confrontato ma per analogie, non attraverso misure, per esempio geometriche o matematiche o cose del genere. Un luogo può essere conosciuto dall'interno, non dall'esterno, quindi deve essere uno spazio in qualche modo vissuto che coincide, che ha legami con l'identità dell'individuo o di chi lo studia o chi lo osserva. Ecco, quindi, tra l'altro, il luogo è anche un ambito che è tutt'altro che pacifico, cioè anche nel luogo, insomma, non è un ambito idealizzato, è ricco di conflitti intestini, eccetera, e può essere sede di contenziosi, cioè, quindi tutt'altro che pacifico. Ma appunto, allora, tornando allo spazio geografico, diciamo che appunto i suoi caratteri sono i caratteri della superficie piana, immaginiamo una tavola davanti a noi, magari suddivisa in parti attraverso delle griglie, eccetera. Ecco, quindi noi abbiamo a che fare quindi con un qualche cosa che si presta alla misurazione, ecco, alla misurazione matematica, geometrica, eccetera. Si può procedere attraverso dei calcoli. Ora, la domanda che vi pongo è questa: perché parliamo di spazio geografico? Perché se ne parla molto e, nonostante numerosi concetti antagonisti a questo che sono emersi ultimamente, tipo territorio, ambiente, eccetera, si continua a parlare di spazio geografico. La ragione è una ragione pratica, fondamentalmente. La logica spaziale ha pervaso tutta la conoscenza del mondo, si può dire, del mondo occidentale. Tutto il mondo occidentale si riferisce ad un ordine spaziale, è un sapere che deriva dalla forma cartografica, quindi è la carta, come possiamo dire, che detta legge sulla nostra conoscenza, e rappresenta la carta un tentativo di dare ordine all'azione umana. È uno scopo pratico. L'ordine spaziale deriva quindi dalla forma cartografica. Questa forma consente il controllo, consente, ha un potere, no? Consente il controllo, consente l'appropriazione dello spazio, cioè tutte quelle pratiche di conquista di territori o di spazi vitali. Ecco, è la carta che permette anche lo sfruttamento, per esempio, delle risorse della terra, della superficie terrestre. Ecco, il controllo dello spazio geografico si basa appunto sulla conoscenza sempre più precisa della superficie terrestre. Di conseguenza si basa sulla conoscenza cartografica. Questo ci dice Farinelli, ci dice sostanzialmente che la carta detta legge sulla nostra conoscenza, che però, attenzione, lo dice in più riprese, in diverse occasioni, eccetera, è una conoscenza un po' particolare, cioè è quella conoscenza che ci permette di agire sullo spazio, sulla superficie terrestre, di avere un rapporto con le risorse della Terra, ma non è una conoscenza che ci fa conoscere le cose della Terra. Lo vedremo anche più avanti quando con il De Matteis cercherò di dire qualcosa a proposito dello spazio contenitore e dello spazio metaforico, perché lui in qualche modo ci dà uno slancio, uno sguardo, ci permette di guardare, insomma, un po' oltre, no? Dice in fondo: guai, no? E anche Farinelli lo dice, se noi ci limitassimo alla pura conoscenza cartografica, saremmo semplicemente interessati all'azione, allo spostamento, al muoverci quindi alle nostre ragioni su quelle della terra. Quindi questo mi sembra il, come dire, l'insegnamento più interessante. Insomma, la carta nasce con lo scopo di farci navigare, farci muovere sulla terra e quindi di usarne le proprietà, ma non di necessariamente conoscere le proprietà della terra. Allora, come nasce lo spazio geografico? In parte insomma, si è capito, il paradigma spaziale nasce con l'invenzione dello strumento cartografico, quindi nasce con la conoscenza geometrica, della proiezione. Ce ne sono un'infinità di metodi di proiezione per conoscere, per raffigurarci lo spazio terrestre. Ecco, e quindi diciamo che attraverso la mappa che descrive la Terra noi riusciamo a conoscere le sue proprietà. E che cosa si fa? Normalmente utilizziamo degli strumenti, delle griglie, il reticolo geografico che ci permette di muoverci e ci permette di trasformare il globo, che è in tre dimensioni, in superficie piana, che è appunto in due dimensioni. E la griglia, la scacchiera, è lo strumento che conosciamo per dominare lo spazio. Quindi vediamo come la carta abbia un potere enorme, perché ci dà la possibilità di comunicare, di conoscere, di conquistare, e soprattutto il suo linguaggio silenzioso, implicito, è estremamente efficace è accettato universalmente. E questo fatto di accettarlo universalmente, in fondo, è proprio il potere nascosto della mappa. Noi conosciamo le mappe a partire da quando, insomma, ai primi anni della scuola le troviamo appese alle pareti dell'aula. Quelle sono carte, generalmente, secondo la proiezione del mercatore, che dicono e non dicono, come tutte le proiezioni. Per esempio, la proiezione del mercatore ci dice come poterci muovere, per esempio mantenendo una rotta, quindi la linea lossodromica rimane quella per chi deve attraversare il mare, però ha il difetto, no, di falsificare la realtà. Noi non vediamo la realtà della superficie terrestre, che come tutti sanno è estremamente ingigantita man mano che ci allontaniamo dall'equatore e andiamo verso i poli, no? Quindi vediamo come gli spazi, le isole, per esempio, verso il circolo polare artico, eccetera, siano estremamente ingigantite, eccetera. Qualcuno dei cartografi ha fatto questa osservazione e ha detto: sì, questa proiezione falsifica la realtà a danno dei paesi del terzo mondo, del sud, e quindi si è preoccupato, certo, Arno Peters, di costruire delle carte che invece riflettessero la dimensione dei continenti, e quindi in qualche modo ha reso giustizia alla falsificazione che in qualche modo premiava i continenti, i paesi occidentali, insomma Europa e così via. Ecco, il potere della proiezione cartografica e della geometria è enorme. L'uomo occidentale, attraverso queste proiezioni, esce dallo spazio mitico, cioè dal labirinto. Perché proiettare su una carta una serie di informazioni, di conoscenze, rende, diciamo così, dà il potere di controllo. Con un colpo d'occhio si controlla una vasta superficie di territorio e se ne conoscono i minimi particolari. Quindi, mentre il labirinto è inconoscibile perché non ha un centro, perché non lo puoi dominare, non lo puoi controllare, invece con la proiezione, per esempio con la pianta topografica, con la vista verticale dall'alto, così è possibile ordinare, mettere ordine nelle cose e quindi poterle controllare, poterle reperire, per esempio, no? Ogni strumento, ogni struttura diventa con questo sistema rappresentabile. È possibile definire la posizione degli oggetti. Ecco, questo è uno degli obiettivi, quello di conoscere la posizione e potersi muovere su una superficie piana. È possibile misurare dimensioni, distanze, ecco, queste sono come dire, le misure, questo è il potere che ci offre la mappa. La mappa introduce delle misure standard, cioè uguali, universali. La Francia prima del 1871, con il meridiano di Parigi e con il reticolo geografico, ha iniziato a dare delle misure universali. Prima ogni regione possedeva delle misure diverse, proprie, eccetera. Quindi in qualche modo il linguaggio universale rende le persone anche, come dire, più libere. Insomma, lo spazio acquista un valore universale, cioè quindi valido per tutti. Dicevo prima, vantaggi della carta sono questi, tuttavia, dicevo, non è un linguaggio veritiero, no? C'è una falsificazione. I nostri atlanti, che noi consultiamo regolarmente, sono appunto, non rispecchiano fedelmente le dimensioni della superficie terrestre. Quindi la tavola è uno specchio del mondo della Terra, e riflette le cose, ma le riflette dal punto di vista fenomenico, non le riflette la natura. Tutto il nostro mondo è stato riedificato, ricostruito tramite la tavola, sul suo opposto la mappa, anzi addirittura diciamo che talvolta è l'immagine che prevale sulla realtà, e si pretende che il mondo corrisponda all'immagine. Addirittura, e qui Baudrillard, facciamo precedere la mappa rispetto al mondo, alla realtà. Facciamo precedere la mappa alla realtà della Terra fino a che mappa e terra non diventano uguali, diventano la stessa cosa. E con la rappresentazione della Terra, Heidegger, la Terra si trasforma in certezza, cioè scienza. A questo punto dobbiamo in parte interrompere il discorso alla Farinelli, per dire, e dobbiamo riconoscere con lui che oggigiorno la realtà è diventata più complessa e quindi non obbedisce più, insomma, alla logica della mappa fondata sulla linearità, sulla metrica lineare, sull'unità del centro, sul margine, sui confini. E il paradigma spaziale risulta insoddisfacente, tanto più che siamo passati dal linguaggio analogico al linguaggio digitale, cioè siamo passati al mondo globale, alla globalizzazione, che fa saltare alcune categorie che utilizzavamo, che utilizziamo ancora tutto sommato bene per molti casi, ma non per tutti. Cioè le categorie spazio-tempo, in un certo qual modo, quando noi entriamo in un mondo digitale, saltano completamente, e quindi viviamo in un mondo che funziona sull'istante, no? Non c'è più il tempo, quindi anche lo spazio si annulla, insomma, il tempo si annulla attraverso lo spazio. Quindi in qualche modo la mappa perde il suo potere. No. Ci sarà bisogno magari di costruire delle mappe diverse. Il mondo funziona meno per aree circoscritte, funziona più per reti, come ci siamo già detti diverse volte nell'ambito delle nostre ricerche e discussioni di gruppo, e appunto in qualche modo la rete che avvolge lo spazio anche lo fa morire, lo uccide, insomma uccide anche la dimensione, la terra in qualche modo non interessa più, è ciò che corre lungo i canali della rete che interessa, cioè sono i flussi che passano entro lo spazio della rete, che non è più lo spazio di prima, quello areale, ma è lo spazio della rete nel quale il tempo è annullato, in qualche misura anche lo spazio è annullato, quello perlomeno tradizionale. E allora anche Farinelli appunto dice: dobbiamo ripensare al funzionamento del mondo. Io a questo punto abbandonerei, diciamo, la metafora dello spazio cartografico per introdurre con De Matteis, la sua chiave di lettura, lo spazio metaforico, lo spazio geografico, la dimensione metaforica. Ecco, lui è alla ricerca di uno spazio che non è di una scienza che non sia la pura conferma delle conoscenze. Cioè lui si preoccupa di dare gli strumenti, di utilizzare gli strumenti che ci permettano di seguire, quantomeno, non anticipare magari fosse possibile, prevedere, no? Ma almeno seguire in tempo reale i cambiamenti che avvengono sulla Terra, perché è consapevole lui del fatto che generalmente le discipline diventano conservatrici, cioè in fondo lui sostiene la tesi per cui, salvo i periodi di grandi cambiamenti, le discipline si adagiano, finiscono, esauriscono quella certa spinta, no? Innovativa, propulsiva, e cessano di essere innovative, cessano di fare le scoperte, perché è questo poi alla fine il compito della scienza, è la scoperta. E lui dice: le scoperte geografiche in fondo non hanno scoperto nulla, perché il paradigma era più o meno quello: girare, muoversi, agire, non conoscere. E allora lui utilizza, insomma, fa un ragionamento che parte dal discorso di Farinelli, ben consapevole delle cose dette da Farinelli, di questo sapere che geografico che si è fondato e costruito la propria fortuna, sorte, sulla storia della cartografia, tanto che geografia e cartografia sono andate avanti, anzi addirittura la cartografia diventa più importante in un certo momento, specie nel periodo dell'assolutismo, no? Del geografo del re, quindi del consigliere del principe, la cartografia diventa quasi più importante della geografia, cioè del discorso. L'immagine diventa prevalente sul discorso. Il discorso è la geografia, l'immagine è la cartografia. Due discipline che vanno, in certo senso, coincidono per un po' di tempo, poi prendono strade diverse, ma che è bene tenere distinte, anche se poi sono strumenti l'uno dall'altro, insomma, sono presuppongono un dialogo. Va bene, allora De Matteis dice: il fatto di usare la carta per dare un ordine agli oggetti fisici e per compiere operazioni non ci permette di dire alcunché circa le proprietà degli oggetti e delle loro relazioni sullo spazio. Cioè noi non abbiamo avuto come scopo quello di conoscere le proprietà degli oggetti. Una città non diciamo cos'è una città, abbiamo dato tante definizioni, ma adesso la città che cosa è diventata? È diventata il piano, è diventata una agglomerazione di edifici. Città e strade, così come edifici e strade, erano un tutt'uno. Adesso abbiamo scisso i due organismi che vivevano in rapporto simbiotico e abbiamo separato l'una dall'altra, per cui la strada ha una vita propria diversa dall'edificato. La città, in qualche modo, lo sappiamo, oggi è plasmata dalla strada. Il movimento plasma la circolazione, modifica, trasforma lo spazio urbano edificato, che era quello stesso spazio che veniva definito il luogo dove si vive bene, in fondo. Non è più presa così. Gli studiosi non la analizzano, non la studiano. Va bene, seguiamo. Allora dice sempre Matteis, non ci dicono della proprietà delle cose, degli oggetti, perché le operazioni che compiamo sono delle applicazioni, sono attribuzioni, non sono delle applicazioni. Cioè, cosa vuol dire? Che noi abbiamo elaborato degli strumenti di analisi e li applichiamo sugli oggetti geografici, sulla terra. Quindi usiamo la terra, le sue risorse, in funzione del nostro obiettivo, che è misurare, calibrare, trasformare, modificare e plasmare, eccetera. Allora dice appunto, sono delle applicazioni, non attribuzioni di proprietà. Noi non diciamo qual è la proprietà dei luoghi, non ci occupiamo di quelle cose. La proprietà, la natura dei luoghi, degli oggetti, ce ne occupiamo meno e quindi bisogna occuparsene, lui dice. Ecco, quindi in questo senso la conoscenza geografica, nel senso cartografico, non si occupa della attribuzione ma si occupa della applicazione. Quindi ne deriva una scienza che classifica, che enumera. Tuttavia la scienza basata sullo spazio contenitore, ecco, allora per lui, per De Matteis, lo spazio in questa accezione che abbiamo detto omogeneo, isotropo, poi ce n'è uno spazio contenitore, quindi questo spazio contenitore è una forma di conoscenza universalmente accettata. Allora bisogna che qua usciamo da questo inghippo, siamo tutti d'accordo, tutti siamo disposti a utilizzarne, a riconoscerne la validità, però dice la descrizione che ricaviamo ci consente di reperire gli oggetti fisici, è una descrizione che classifica, una visione quindi del mondo fondata sul senso comune per poter agire sullo spazio fisico. Questo fa ritenere la rappresentazione cartografica effettivamente lo spazio reale. Questo fatto di poter trasformare lo spazio ci fa ritenere di conoscerlo. In definitiva il senso comune, quello che abbiamo normalmente, ci siamo formati sin dalla più tenera età, quando abbiamo cominciato a guardare le carte murali, no? Dalle scuole elementari si può dire anche prima, in definitiva il senso comune attribuisce agli oggetti fisici proprietà logiche, soggettive, come se fossero proprietà specifiche dell'oggetto terrestre. Qui nasce l'inganno dell'evidenza geografica, quindi noi siamo in qualche misura vittime di questo inganno. Perché? Perché non abbiamo studiato a sufficienza, non ci è stato detto abbastanza bene dove sta il trucco, no? Cioè noi non conosciamo più di tanto le tecniche della proiezione cartografica, un po' sappiamo, però non ne conosciamo il linguaggio più intimo, più segreto, e quindi accettiamo, insomma, quello che vediamo, pensiamo che sia corrispondente alla realtà. Ecco, e questo inganno ci porta allo spazio mitico, cioè in qualche misura siamo usciti dallo spazio mitico, come diceva Farinelli, perché abbiamo fatto questa proiezione. Però se noi non sappiamo che questa è una proiezione, quindi c'è l'inganno, ricadiamo nello spazio mitico ideologico, perché non è la verità, ma è una sua rappresentazione soggettiva, arbitraria, ma soggettiva, quindi non reale, non oggettiva. E questo, dice lui, dice De Matteis, è la scienza normale. Questa è la scienza normale, quella che ci fa credere che le cose stiano così, che è quella scienza che fa sì che la natura rifletta il potere, l'ordine sociale, cioè questo spazio, rispecchiamento dell'ordine sociale nelle cose rappresentate. È in qualche modo resta, dice, un mito nella sua pretesa di dare significato oggettivo allo spazio. Va bene, poi lui fa un percorso, ci dice anche in fondo la rivoluzione borghese, la scienza borghese non modifica sostanzialmente questa logica e dice che rimane indifferente alle ragioni della terra. Allora, come si può uscire da questo inganno? E questo ormai, insomma, nell'ambito della disciplina è acquisito. L'importante è sapere che lo spazio è la metafora della condizione umana, cioè prendiamolo come metafora, non come realtà. Ecco, quindi lui dice: la metafora è un modo per uscire dall'inganno con l'immaginazione. Non accettiamo per oggettiva la realtà come ci viene presentata dalla carta o dalla scienza normale, ma usciamo attraverso l'immaginazione. E cos'è l'immaginazione? La metafora. Che la metafora che cosa fa? Presenta delle analogie. E però non si limita a mostrare la differenza delle cose, no? Tra una cosa e un'altra, dice. No, ci dà la possibilità di estendere, di fare delle estensioni. Ecco, l'estensione metaforica. Per esempio, quando io dico la città è un organismo vivente. Bene, devo immaginare la città come un organismo vivente, e laddove c'è qualcosa che aree prive di vita, dico, quelle sono delle aree che io devo cercare di capire perché sono prive di quella dinamica, di quel movimento, eccetera. E questo è un tipo di metafora. Posso farne un altro tipo? Di metafora è quello che dice, al posto di dire vicino Oriente, io dico mezza luna fertile. Utilizzo degli attributi dello spazio di cui parlo per parlare dello spazio stesso. La pianura utile nel caso del Marocco e così via, no? C'è anche una forma di questo tipo. Poi ci sono delle metafore che aprono a delle teorie. Per esempio, c'è una teoria delle località centrali. Questa teoria si è basata, fatta da un certo Kristaller, anni 30, 33 e così via. E questa aveva lo scopo di dimostrare che lo spazio urbano segue delle regole precise, che sono quelle più o meno del funzionamento dell'economia di mercato, dell'economia classica, no? Della domanda e dell'offerta, eccetera, eccetera. Quindi anche la città rientra in questa logica economica, che però utilizza uno spazio appunto astratto, isomorfo, eccetera, eccetera, dà per assodati tutti quegli assiomi che sono quelle verità che sono state accolte dalla scienza economica. Ecco, vi faccio l'esempio e chiudo con anche parlandovi del passaggio di paradigma. Ecco, il paradigma del Kristaller faceva riferimento appunto a questo tipo di spazio e così via. Negli anni 70, e voi lo sapete perché queste cose le ho anche scritte, negli anni 70-80 sono venute fuori delle realtà geografiche inattese. Inattese da chi? Dalla teoria del Kristaller, che veniva accettata come teoria universale perché ci spiegava tutto, così come funziona lo spazio delle città, le regioni che si organizzano sulla base della rarità dei servizi che vengono offerti, cioè le città più importanti saranno quelle che avranno i servizi più rari e poi via via le città più piccole forniranno servizi sempre più banali. Questa era la teoria del Kristaller, mutuando degli assiomi della teoria economica, quindi dello spazio astratto. Bene, la realtà ha smentito questa teoria e noi ci siamo fatti carico di descrivere queste realtà. Che cosa abbiamo scoperto? Ecco, la scoperta geografica e il salto di paradigma. Abbiamo scoperto che dinamiche innovative non venivano dal centro, così come presumeva la teoria cristalleriana. Cioè non era più il centro il luogo decisivo delle dinamiche territoriali. Queste cose avvenivano in altre località, località minori, aree periferiche, eccetera. Dopo noi ci abbiamo studiato sopra e abbiamo scoperto il nord-est, l'asse Adriatico, la via Emilia, tutta una serie di realtà nuove che sono diventate centrali. Allora abbiamo scoperto in fondo che, smentito queste teorie, dimostrato che esistono delle centralità diffuse, che è possibile quindi che l'innovazione provenga da realtà che sono diverse da quelle, come dire, quelle classiche ufficiali che tutti sono disposti a riconoscere. Quindi invece di studiare le città principali, le metropoli, abbiamo cominciato a studiare le periferie, cioè le aree marginali. Perché? Perché da lì cominciava a venire fuori qualcosa di interessante, che era la vera scoperta geografica. Cioè abbiamo scoperto e costruito un paradigma che smentiva quello precedente. Qual era? Quello del centro-periferia. Tutto quello che nasce al centro è poi destinato a distribuirsi spazialmente verso la periferia. E quindi la periferia può solo ricevere innovazioni dal centro. Quindi abbiamo abbandonato quel paradigma che avevamo utilizzato tutti, al quale si rifaceva anche questa teoria del Kristaller, e abbiamo in qualche modo dovuto sopperire a queste carenze pensando ad un paradigma nuovo. Alcuni parlano di locale globale, no? Si sa che eccetera eccetera. E poi in qualche modo siamo arrivati ad occuparci anche di altre questioni, insomma, guardando le cose con occhi un po' diversi. Oggi è l'ultima dimensione spaziale di cui volevo solo limitarmi a fare qualche cenno, si parla di spazio virtuale, lo spazio insomma cibernetica, che fa riflettere, da innesco a tutta una serie di altre considerazioni, perché noi viviamo, ci accorgiamo nel nostro vivere quotidiano ormai di vivere in una realtà che non è più a una dimensione, quindi si parla di multidimensionalità, si parla di simultaneità, lo sanno i ragazzini, i figli che vivono ormai in ambiti che non sono circoscritti alla stanza, alla camera da letto, eccetera, vivono in contatto con altri mondi di cui noi non conosciamo spesso le caratteristiche, i linguaggi, eccetera, eccetera. E questo dà l'idea che allora dobbiamo pensare a più spazi contemporaneamente, a spazi dove le cose si muovono in modo simultaneo, quindi ad una realtà che non è più fatta, che si libera dei legami della prossimità, pur mantenendo per certi aspetti, no? Vediamo che il fatto di trovarci qui non è come stare ciascuno a casa propria e scambiarsi delle mail, è importante l'incontrarsi, però c'è anche contemporaneamente quest'altra dimensione spaziale che fa sì che ciascuno si senta appartenere a una realtà multidimensionale, magari molto di più della propria realtà nella quale vive, della famiglia, dell'ambito scolastico, nell'ambito religioso, etnico e così via, insomma, ecco. Io mi fermerei qua.
Bene. Possiamo aprire una discussione? Abbiamo il tempo per aprire una discussione. Certo. Che è il problema posto dall'ermeneutica, quello dell'interpretazione dei segni a partire da un testo che non è mai leggibile per intero e quindi che è sempre interpretabile. E la questione del testo geografico, che sia carta o territorio, acquista questo significato allora di qualche cosa che comunque deve essere interpretato. E ogni interpretazione è una traduzione, ogni traduzione è al solito un tradimento, però nello stesso tempo non esiste una versione definitiva. Ecco, quello che a me interessa dello spazio è però che lo spazio tra virgolette reale è quello che apre delle discrepanze, cioè ti accorgi della realtà dello spazio quando appunto inciampi su qualche cosa che non ti aspettavi, e per inciampare su qualche cosa di cui non ti aspetti, per esempio rispetto alla mappa, basta andare a piedi a Venezia, o mettiamo, che sto pensando a un autore che parla della geografia della città di Parigi, o in bicicletta a Parigi, e allora ti accorgi che c'è una terza dimensione a Venezia sono i ponti, e chi si balla sulla mappa poi a un certo punto se ne accorge quanto importante sia quella terza dimensione. Uno che ha girato un paio d'ore a un certo punto comincia a capire che quella terza dimensione pesa, e pesa in modo rilevante. Oppure in bicicletta, uno che vede una città come Parigi o come Roma e la pensa di attraversarla appunto con l'automobile, in realtà poi fatta in bicicletta scopre che è tutta un'altra città, e cioè che è piena di strani.
Sarebbe come per Venezia in gondola.
Sì, ecco, però allora il caso di Venezia è significativo perché proprio è uno spazio che contiene spazi diversi e alternativi tra di loro, per cui c'è lo spazio acqueo, c'è lo spazio invece per camminare. Quindi la questione dello spazio è una questione estremamente importante, perché appunto non puoi dire qual è la verità dello spazio che attraversi, ma nello stesso tempo ti accorgi che quello spazio nasconde qualche cosa e ogni tanto te lo riporta all'attenzione. Ecco, solo per fare un esempio che magari riprenderò quando parleremo del Mediterraneo. In realtà il Mediterraneo non c'era, a un certo punto c'è stato, e cioè si è cominciato a parlare di questo mare, ma questo è abbastanza tardo, voglio dire, forse il Mediterraneo in realtà è una scoperta medievale, o comunque non antichissima, ma questo mare è anche sparito. E oggi c'è una nuova richiamo. Non so se vi siete accorti, ma quello che sta succedendo in quello che diciamo la sponda sud del Mediterraneo lo sta attraversando l'intero mare, questo mare che non c'era più e che oggi in qualche modo torna ad essere rilevante, perché ci si accorge che lì c'è una faglia, una frattura che lo attraversa questo mare che si era in qualche modo era sparito. In realtà anche noi ce ne accorgiamo oggi, perché alternativamente noi ci siamo considerati il bordo sud dell'Europa e adesso in qualche modo ci risvegliamo come il bordo nord dell'Africa. E cerchiamo di ricomporre quel Mediterraneo che in qualche modo c'era sparito, perché altrimenti non siamo più Europa ma diventiamo Africa anche noi. E questo vale sia dal punto di vista, se vogliamo, politico, ma anche economico, perché i paesi PIGS sono paesi mediterranei, tranne uno che però è mediterraneo d'elezione, cioè l'Irlanda, che tra tutti i paesi del nord Europa il più mediterraneo per una serie di motivi. Ecco, allora è questo che ci porta allo spazio di strano, no? Ogni tanto ci dimentichiamo che esiste e ci richiama, ci tira per la giacchetta, in qualche modo fantasmi che vivono nello spazio geografico ci richiamano l'attenzione.
Sì, potrei aggiungere a questo esempio che fai tu un altro esempio che ho dato, insomma, l'esperienza di ricercatore, così vedendo anche, seguendo un po' le vicende dei famosi ambiti di ricerca proprio geografico. Prima vi facevo presente il fatto che si parla di spazio, di territorio, per esempio di paesaggio. Ecco, anche il paesaggio è un ambito di studio geografico, che si occupa del luogo, si occupa di ambiente, di estetica, eccetera, eccetera, che ha avuto una fortuna in passato quando si trattava di studiare la città e la campagna, e quindi la città aveva una sua configurazione e di limitazione, e la campagna costituiva il luogo alternativo della vita rurale, della vita più tranquilla, eccetera, e lì si vedeva il paesaggio. Però a un certo punto questo filone di studi è andato via via perdendo presa sulla realtà, ha perso la sua presa sulla realtà. Perché insomma, quando ti scompare la campagna e tutto diventa città, hai poco da parlare di paesaggio. E poi tanto più che di paesaggio se ne parlava in un'accezione particolare, di spazi chiusi, isolati, fini a se stessi, insomma, privi di relazioni col mondo esterno e così via. Quindi dal punto di vista della scoperta scientifica non c'era niente, non aveva nulla da dire. Ultimamente invece il tema del paesaggio è ritornato in auge proprio sulla scorta di interessi, nuove sensibilità, cambiata la condizione economica della gente, si scopre la seconda casa, si utilizzano quindi ambiti e si rivalorizza, quindi ci sono queste unità amministrative che cercano di richiamare, dopo il periodo dell'abbandono della campagna, nuovi utenti, quindi anche cittadini abbienti che hanno la possibilità di comprarsi, di restaurare e così via, e si riscopre il paesaggio. Sono quindi d'accordo, c'è anche una ciclicità nella discussione, nella, nella ricerca nell'ambito dei paradigmi utilizzati della scienza. Quindi ci sono appunto questi cicli, e in più c'è questo bisogno che ha la scienza di giustificare se stessa, e se la scienza non prevede, e ormai abbiamo visto che è quasi impossibile prevedere fenomeni come quello che di cui parlavi tu, che riguarda il Nord Africa, ecco, e se non riusciamo a prevedere, perché non abbiamo il controllo dell'infinità di variabili, e la pianificazione che cosa prevede? Prevede la conoscenza di un'infinità di variabili che un tempo potevi anche circoscrivere quando lo spazio era circoscritto, quando lo spazio era considerato uno spazio contenitore. Allora potevi dire: qui in questo spazio limitato scelgo le variabili principali che mi muovono il sistema degli oggetti che sono inscritti in questo spazio, determino le variabili principali e dico: sono in grado di dire quello che succederà. Molti modelli si sono appunto impegnati, si sono concentrati proprio sulla questione di come si diffondono le dinamiche dal centro verso la periferia. Allora si sono fatte queste famose curve, no? Queste curve a campana: dal centro abbiamo il fenomeno più alto, e mano a mano che ci allontaniamo dal centro, il fenomeno demografico, delle attività economiche, della ricchezza o di altri fatti verso la periferia va diminuendo. Quindi più o meno tutti abbiamo descritto, anche utilizzato, cioè applicato modelli. Perché? Perché lo spazio era circoscrivibile in un ambito ben delimitato. Ormai la rete fa saltare tutte queste logiche. La rete è intesa come non più spazio, no, ma come flusso.
Ma è un paradigma quello globale in qualche modo utilizzabile? Perché appunto la questione più recente è che sia dal punto di vista economico che dal punto di vista, diciamo, politico, dal punto di vista economico la regina Elisabetta ha detto a quelli della London School: ma voi altri state qui e non ci dite che scoppierà una crisi di queste dimensioni fra un anno o due anni. E lo stesso gli analisti politici: ma come, stiamo analizzando globalmente il mondo e non vi accorgete di quello che sta succedendo in un'area così vasta e in una popolazione? Cioè, il paradigma globale in realtà va bene, non riesce a far emergere le realtà più locali, ma anche effetti macroscopici non riesce nemmeno, cioè è un sismografo che non funziona, insomma, o secondo te...
È vero che, però io non direi che il paradigma è un paradigma questo globale, tanto è vero che noi ci mettiamo dentro il locale insieme al globale. Cioè, diciamo solo questo, che qualsiasi cosa succeda nel mondo, nelle reti, nei flussi, nelle dinamiche dell'elettronica, si a un certo momento troverà una sua dimensione spaziale, cioè si localizzerà. Questo diciamo. Allora, non posso controllare quello che avviene nella rete, nel globale, nella dimensione. Posso fare qualcosa se ho sotto controllo il locale, perché qualcosa succederà. E quindi la mia attenzione non è tanto andare a cercare quello che si muove nel centro, perché non è detto il centro sia il luogo che destinerà dopo delle risorse verso questo luogo locale, questa località particolare che io sto studiando, ma devo tenere sotto controllo il locale proprio perché qualcosa prima o dopo può succedere, e posso capire quello che avviene lì soltanto se vedo i piccoli movimenti, le piccole dinamiche, magari anche piccole microscopiche, molecolari, come si diceva qualche volta, nel locale. Ecco perché abbiamo bisogno comunque di fare l'indagine sul campo, comunque avere i piedi, diciamo, per terra, no? Senza volare nell'iperspazio, sapere quello che succede attorno a noi è fondamentale.
Beh, io vorrei, ci sono tante cose, ovviamente.
però mi limito soltanto a due. La prima è che credo che sia ormai, cioè che un po' la domanda fatta dalla regina Elisabetta sia forse un po' ingenua, perché credo che le scienze che hanno a che fare con realtà come l'economia, che hanno a che fare con realtà complesse, come appunto è l'economia mondiale, non consentano diciamo essenzialmente possono consentire qualcosa dare qualcosa nell'aspetto previsionale su aspetti molto particolari e circoscritti, ma nel complesso si configurano ormai non come scienze predittive vere e proprie, ma come narrazioni, ricostruzioni di senso, no? Generalmente sono spiegano ex post perché le cose sono avvenute, quindi corrispondono più che ad un'esigenza di previsione, ad una esigenza umana di darsi una ragione di ciò che accade, di ciò che è accaduto. Quindi sono, credo che siano, questa sia un po' il, ormai, data la complessità della materia che affrontano, la loro funzione. L'altro aspetto che volevo così ricordare è quello che tu hai anche accennato, che però è rimasto ovviamente dalla tua trattazione in generale un po' diciamo solo accennato, è quello che riguarda la questione della località, che secondo me è molto importante, perché mette in gioco un problema che noi abbiamo assolutamente prioritario, noi dico come singoli, come individui, come comunità, come collettività, cioè quello del contesto. E l'uomo è un essere che ha bisogno di contestualizzare le sue azioni. Fuori contesto si paralizza. Nello spazio vuoto non sa più che cosa fare, si paralizza. Deve quindi vivere all'interno di contesti. La dissoluzione degli spazi tradizionali ha comportato una decontestualizzazione e quindi una conseguente atomizzazione degli individui e la loro paralisi, tendenziale paralisi. Perciò, non credi, volevo farti una domanda, non credi che ci sia bisogno di ricontestualizzazioni che pongano la località come elemento centrale appunto di queste contestualizzazioni e che siano queste localizzazioni, queste località, gli orizzonti che noi in qualche modo costruiamo soggettivamente, cioè decidiamo che esistono, no? Perché non viviamo più un rapporto, diciamo così, ingenuo e primitivo con lo spazio, ma siamo consapevoli che ogni partizione spaziale in fondo rimanda ad una operazione soggettiva che noi facciamo, consapevole o non consapevole. Non credi che appunto sia la necessità di enfatizzare in qualche modo l'esigenza di contestualizzazioni che sono il prodotto, che possono essere il prodotto di processi soggettivi, sociali, comunemente condivisi, che creano orizzonti di senso all'interno dei quali è possibile ricominciare ad agire in modo sensato e non puramente dispersivo e non puramente erratico, no? Non è questo, direi, insomma, no, perché questo in qualche modo anche io faccio riferimento a quello che dirò, ma mi sembra giusto anche che facciamo
bene. No, ma va bene, guarda, io sono, condivido pienamente questa tua esigenza,
perché no? Questo sarà poi uno degli assi sui quali io farò il
mio. Ma va benissimo, anticipiamo quindi. No, ecco, allora io ti dico che come esperienza nelle ricerche, e lo dice anche appunto uno dei più stimati colleghi, De Matteis, eccetera, e ogni lavoro che un geografo fa, va bene, questo è stato sempre il mio asse, è un progetto implicito. Ogni descrizione non è una pura descrizione di fatti, no? Lei deve contenere qualche cosa che dia la possibilità di interpretare, di capire, ma anche di guidare. C'è un messaggio, no? Partendo dalla realtà spaziale, non inventandosi. No. Quindi, quando noi parliamo di località, e quando torniamo a parlare di paesaggio, e quando parliamo di ambiente, è proprio questo il lavoro che cerchiamo di fare. Quello che è passato adesso come diciamo una cosa più ufficiale, per esempio, è questo discorso del nord-est. Il punto è chi riesce a imporre l'immagine di questi contesti di cui stai parlando. Perché c'è una via Emilia, c'è una via Adriatica dello sviluppo, ci sono i distretti, che sono contesti di senso, perché producono ricchezza, ma anche perché producono socialità, modelli di vita vissuta, e anche danno la possibilità di imitarli e anche esportarli, eccetera. Questo è quando parliamo di distretti, quando parliamo di sistemi locali, quando parliamo di ritorno dell'attività manuale anche nell'ambito artigianale, perché cerchiamo di ricostruire contesti. Quindi siamo perfettamente d'accordo che il problema è che non passano certe cose, ne passano magari delle altre. Ecco, forse quindi la questione riguarda, che so, la risonanza, la capacità di autorappresentarsi. Però tutti abbiamo come obiettivo quest'idea di ricreare realtà dotate di senso, orizzonti di senso, come dici tu. Io ti chiedo allora, qual è, non che tu debba rispondere adesso, però la domanda a mia volta è: come fare perché queste realtà che noi cerchiamo di risignificare? Perché allora la questione, guarda, adesso con questi studenti che fanno i corsi EGART, che mescolano conoscenze filosofiche, conoscenze economiche e territoriali nel caso mio, loro mi dicono: professore, guardi, vorrei fare uno studio su una mostra di pittura per le strade. Io dico, bene, mi interessa, bisogna studiare bene queste cose e capire il significato di queste cose. Come mai? Oggi cerchiamo di portare fuori dalla condizione di ghetto quartieri, ricostruendone la memoria storica. Quartieri che attraverso associazioni culturali, eccetera, gli fai fare le mostre fotografiche, gli fai fare tutte queste cose. Devi trovare il modo di, i canali, finanziamenti, non se ne parla, per ridare senso a realtà che l'hanno perso completamente.
Io posso anche risponderti in due parole dicendoti, credo che saremo anche d'accordo su questo, che questi contesti, queste località sono effetto di costruzioni sociali collettive, e le costruzioni sociali collettive che riescono meglio a creare questi orizzonti di senso, questi contesti densi di significato, non sono quelli proposti da certe forze politiche o da certe ispirazioni di carattere mitico, che vanno a pescare nell'ambito dell'ancestrale, del primordiale, proprio nell'ambito del mito, che pure ha una sua collocazione, no? ha una sua funzione anche. Mi riferisco per esempio a Pavese, no? Quando Pavese parla delle Langhe, oppure quando Pasolini parla dell'Eterno Friuli, lì toccano e identificano degli elementi, cioè dei contesti che sono astorici, intemporali, sono fuori del tempo, accompagnano la storia ma sono a lato della storia. Quando invece qualcuno va a pescare lì e vuole trasformare il mito in elemento storico, allora abbiamo la mistificazione. Quindi voglio dire, la località è effetto di una costruzione sociale. La migliore costruzione sociale è effetto di un nuovo paradigma della democrazia. Questa è la mia domanda.
Bene. C'era un'altra domanda forse in fondo?
Sì, prego. Sì, no, una curiosità. Qualche mese fa ho letto sul Sole 24 Ore un inserto di, credo, un professore di geografia, cartografo, però non mi ricordo il nome, e scriveva che secondo lui, un grande appassionato, e quindi scriveva che secondo lui la filosofia è derivata dalla geografia. Questa è la sua tesi, e che i primi filosofi erano soprattutto geografi. Comunque volevo dire che ricordo volentieri le cartine per andare in montagna, che trovavo molto utili e molto simpatiche. Non ho capito bene la storia dell'inganno, ma perché era la prima volta che la sentivo. E solo
questo...
anche l'ultima cosa dire al professore, che ha detto che la traduzione è sempre un tradimento. Non lo so, sempre mi dà un po' da pensare, forse non è proprio così. A volte la traduzione è perfettamente conforme e non tradisce, spesso magari tradisce, ma quel sempre mi dà un po' da pensare.
Allora, guarda, il professore a cui ti riferivi è stato intervistato dalla Repubblica da Marco Filoni martedì 11 gennaio, è Franco Farinelli, da cui ho tratto queste mie note, che appunto dice che quello che hai detto tu, insomma, ecco, quindi, e appunto cosa dice? Qua le mappe nascondono, l'Atlante e i cartici nascondono il mondo, cioè prende la carta dall'altro lato rovescio, diciamo, come dire, no? Quindi rivelano, ma allo stesso tempo nascondono, sta a noi però esplicitare il linguaggio, conoscere il linguaggio silenzioso della carta, lui dice, e sta a noi saperne decifrare, insomma, il messaggio, perché l'autore che fa una carta non ti dice mai qual è la sua intenzione. La carta ti dice delle cose, tu guardi la leggenda, attraverso la leggenda riconosci i simboli che sono riportati e inscritti in quella, quindi fai un'operazione di trasferimento, eccetera. Uniche cose che devi guardare sono la scala di riferimento, un centimetro della carta corrisponde a, non so, 10 km nella realtà, e quindi c'è un rapporto di scala, e poi che altro? Niente, è una realtà messa, disposta su un piano che tu osservi comodamente, stando seduto, fermo, e che puoi poi analizzare, studiare, eccetera, eccetera. L'inganno. L'inganno sta nel fatto che tu passi quelle informazioni come se fosse la realtà, cioè per esempio non ti dice qual è il senso di quei luoghi, che relazioni quei luoghi, che cosa sono quei luoghi stessi. Ecco, questo è. Allora tu scambi per oggettivo un dato che ti dà una verità parziale, ecco, in sostanza. Non è che dica di proposito delle bugie, tante volte sì. Se poi le carte sono fatte con certi intenti, però in linea di massima c'è un obiettivo che non ti viene scritto sopra, c'è solo una dicitura, insomma, ecco, tutto là, Italia, e tu dici che quella è l'Italia, ma magari ti fanno vedere delle cose, non ti faranno mai vedere, non so, gli squilibri nord-sud ce li siamo dovuti costruire noi, insomma, nella nostra attività. Allora abbiamo scoperto che il sud prevalevano, non so, certe, anche l'età della popolazione, al nord più anziana, al sud più giovane, cioè, queste cose qui per vie ufficiali non le hai, ecco che allora te le devi costruire per ricostruire pezzi di verità. Quindi sta là l'inganno è prendere per reale quello che in realtà è soltanto parzialmente vero.
Questo è il tema della verità che salta sempre fuori nelle nostre discussioni. Cioè, tu dicevi, una volta si facevano le carte e c'erano le città, i centri, e quella era considerata, nel modo parziale che ti ho spiegato adesso, comunque la verità. effettivamente c'erano dei flussi che partivano dai centri alla periferia. Non erano quindi ingannevoli quelle carte, descrivevano una certa realtà in un determinato periodo storico. Poi si sono scoperti dei flussi periferici che pure sono diventati importanti e in qualche modo si è pensato a carte dove la periferia potesse avere un'influenza altrettanto o abbastanza importante quanto il centro. E adesso tu accennavi allo spazio come rete, che mi pare quello più reale, ecco, più vero. Perché? Cioè, in questo passaggio dal centro alla periferia, alle reti, non c'è una approssimazione maggiore alla verità. Nel senso che c'era una verità allora, ma c'è una verità anche adesso. E in fondo allora possiamo dire che cosa? Che il cartografo, così come lo scienziato in genere, fa sempre quello che diceva Hegel, cioè si arriva a una descrizione della realtà, cioè alla verità, dopo, quando ormai i fatti sono già sviluppati. Allora, qual è il compito della scienza, o della filosofia se vuoi, o comunque del pensiero, è della cultura, è quello di portare a unità di senso e di significato quella realtà che continuamente fluttua e cambia. Ma non è detto che ci sia un inganno, che il prima sia più vero del dopo, no? Si tratta di un adeguamento, secondo me, a una diversa situazione del mondo nel suo vario sviluppo. Quindi non direi che ci sono delle carte che sono non vere, sono delle carte parzialmente vere e che hanno un maggiore significato a seconda del tempo in cui e dei modi in cui ci si avvicina alla verità delle cose. Verità delle cose che certamente non può essere nella scienza, che viene dopo il movimento delle cose, che porta a senso e ad unità lo svolgimento concreto dei fatti e dei fenomeni umani in qualche modo, e non solo umani. Quindi direi che si pone anche qui, cioè quello che mi importa sempre sottolineare è che questi cambiamenti non negano il concetto di verità, non sono ingannevoli, no? Non sono ingannevoli, sono approssimazioni. Se noi pensiamo che la verità non sia qualcosa né di statico né di immobile né una cosa che è lì, ma è, come secondo me pare, qualcosa che invece si muove nel tempo, è un attraversare, un attraversamento, non un arrivare a un punto. È sempre un attraversamento e non è mai un arrivo definitivo in una situazione determinata. Sei d'accordo su questo?
È un po' difficile. Ma è un po'
difficile. Fuori nel suo ambito, però.
È chiaro? No, ma guarda che mio ambito. Io dico semplicemente questo, che come obiettivo io non mi do come obiettivo di ricerca confermare le cose che so già. Tutto là.
No.
La differenza tra me e magari un altro è quello di dire, per me l'interessante è scoprire qualcosa di nuovo, non è legittimare, diciamo, il potere costituito. Per me è interessante, come studioso della scienza, scienziato, tra virgolette, ma nei miei limiti, cerco di scoprire qualcosa di nuovo. E guarda, te lo assicuro, non è così semplice far passare un paradigma più adeguato ai tempi rispetto ad un altro. Questo te lo dico per esperienza vissuta. E anzi, ci saranno sempre delle scuole che faranno in modo che quel paradigma non passi attraverso mille modi. Quindi, quello che tu dici essere un processo naturale, io lo trovo essere un processo conflittuale.
Però alla fine il paradigma più aderente alla situazione reale emerge. Voglio dire, il paradigma di Tolomeo sul modo di guardare la scienza e quello di Copernico, in questo caso l'astronomia, non è che sia nato per volontà o per il potere degli uomini. Galileo diceva, beh, insomma, io vi do ragione alla Chiesa, ma poi avete torto. Sarà la storia a darvi torto. A me pare che questa sia la posizione corretta di vedere le cose. Però...
Prendiamo altre domande, altri interventi?